File 57, pagina 334. Così es concluse la sua caratterizzazione, che spiega molte cose, tanto su chi viene descritto quanto su chi descrive. Ebbero sinistra fama i due comandanti di Birkenau e di Auschwitz III, Josef Kramer e Heinrich Schwarz, che maltrattarono di propria mano gli internati. Kramer aveva fatto solo la scuola elementare, aveva lavorato come impiegato in una fabbrica, era rimasto disoccupato per anni ed era quindi arrivato alle SS. Schwarz era di professione tipografo, era il classico tipo del collerico che facilmente si agitava e montava subito su tutte le furie, così lo caratterizza Oes. Olga Lengiel descrive il comportamento di Kramer durante una selezione nell'ospedale del Lager femminile. Quando le vittime furono caricate sugli autocarri, le SS furono colte da una specie di frenesia collettiva. Kramer, che dirigeva la scena, perse l'aspetto di impassibile Buddha. I suoi occhi rilucevano in modo particolare ed egli si comportò come un pazzo. La Lengiel ebbe modo di osservare come si buttò addosso a una povera infelice fracassandole il cranio con un colpo di randello. Il ritratto viene completato da una affermazione di sua moglie davanti al tribunale di guerra inglese. I bambini erano tutto per mio marito, amava tantissimo la musica. Se penso a Schwarz mi viene sempre davanti agli occhi un'immagine. Nell'autunno del 1942 eravamo tutti in fila per l'appello serale. Schwarz, che era allora comandante di Lager, nel Lager principale, fece chiamar fuori un internato che evidentemente gli era stato segnalato. Un uomo anziano, magro, completamente debilitato, stava tremante nella sua consunta divisa di prigioniero davanti al comandante di Lager, grasso e ben pasciuto, tronfio del suo potere. Schwarz si mise a colpire il poveretto con tutta la sua forza e lo prese a calci finché non giacque sul terreno. Non posso dimenticare come avesse la schiuma alla bocca, gli occhi fuori dalle orbite e il volto congestionato. Es, che era normalmente molto avaro di lodi nei confronti dei comandanti della SS a lui sottoposti, rilevò espressamente: in Schwarz avevo un fedele aiutante che mi sollevava di una notevole mole di lavoro. Anche durante l'azione di sterminio degli ebrei, quando Schwarz era di servizio, io potevo stare tranquillo. In altro punto es scrisse: Schwarz era un lavoratore infaticabile. Nessun lavoro era troppo per lui, era sempre efficiente e aveva voglia di darsi da fare. Potevo passare a Schwarz anche gli ordini più difficili senza dovermi fare dei problemi. Egli eseguiva tutto scrupolosamente e avvedutamente. Il suo successore, il comandante di Lager Franz Hoffmann, ebbe a descriverlo anche più chiaramente. Per Schwarz la parola d'ordine era sempre «sterminare, sterminare». Secondo la sua esperienza egli era, insieme con Oes, Grabner e Aumeier, fra coloro che avevano portato avanti il programma di sterminio. Quando non arrivava alcun trasporto si arrabbiavano, imprecavano. Ma che cosa fanno quelli di Berlino? Non gli andava bene che non succedesse niente. Hans Aumeier era andato a scuola per 6 anni, aveva compiuto l'apprendistato come tornitore ed era stato disoccupato per la prima volta quando aveva 18 anni. Nel febbraio del 1931 era stato impiegato d'ufficio presso le SA e nello stesso anno era passato alle SS. Faceva parte dei primi uomini delle SS chiamati in servizio a Dachau. Lì era presto diventato capo del Sonderausbildung, l'addestramento speciale, dove anche Hess aveva fatto il suo tirocinio, Hess descrive Aumeier con queste parole: non era autonomo, non aveva spirito di iniziativa, doveva continuamente essere sospinto. Durante una sua visita, nell'anno 1942, il Reichsführer disse: ha un cervello troppo piccolo. Hess scrisse anche: Aumeier, per quanto riguardava il trattamento dei prigionieri, continuava a vivere nella cerchia ottica di Aitke. L'ampliamento del lager era stato troppo grande per il suo campo visivo, era diventato nervoso e distratto e beveva sempre di più. Quando Aumeier venne sottoposto a interrogatorio nell'agosto 1945, l'ufficiale che lo interrogava ebbe l'impressione di avere di fronte a sé una persona totalmente priva di istruzione. Sul comandante del lager maschile di Birkenau, Johann Schwarzhuber, sono disponibili descrizioni più numerose che sugli altri. Egli usciva evidentemente dalla norma, come Baer, Schwarz, Aumeier e molti altri che erano passati attraverso la scuola di Dachau. Egli era bavarese. Nel 1935 venne addestrato a Dachau come comandante di blocco. Hess, che allora era comandante di blocco, insieme a Schwarzhuber, scrive che questi, come anche lui stesso, preferiva, se possibile, evitare di essere presente quando venivano eseguite delle punizioni, mentre molti altri avrebbero fatto agomitate per assistervi. Faceva parte dell'educazione di Aitke alla durezza ordinare a una compagnia del corpo di guardia di stare a guardare quando era eseguita una punizione su un internato. Il comandante di blocco Stefan Barecki, l'unico degli imputati che abbia descritto l'atmosfera di Birkenau al processo di Francoforte, arrivò anche a parlare di Schwarzhuber, che non si era evidentemente comportato così tanto da molle, visto che la sua carriera, come quella di Hess, non era stata per questo intaccata. Il mio superiore veniva nel lager ogni giorno. Era il comandante di lager Schwarzhuber. Ogni mattina alle 5:30 ci impartiva gli ordini e segnalava quello che il giorno prima non era in ordine. Poi per tutto il giorno non si poteva parlare con lui, ma al mattino ci chiedeva chi ha ancora qualche domanda. Era al corrente di tutto quello che succedeva nel lager. Quando qualcuno dei capi veniva nel lager, sembrava di essere all'inferno. Alla domanda se Barecki fosse stato in qualche modo richiamato da Schwarzhuber, quando gli era giunto all'orecchio che Barecki aveva maltrattato dei prigionieri, l'imputato rispose: mi fu soltanto detto, se qualcosa non va, lei intervenga. Con la bontà non si poteva arrivare a nulla nel lager. Barecki descrisse al tribunale come egli si fosse dato inutilmente da fare per risolvere il problema della mancanza d'acqua nella sezione Messico appena costruita. Quando ne parlavo con Schwarzhuber, lui si limitava sempre a dirmi: questa è proprio una cosa che non la deve interessare, deve capire una buona volta che sono ebrei. Czeslaw Mordowicz riassume il suo giudizio in poche parole: ci si può immaginare che esistesse gente anche peggiore di lui. Personalmente Schwarzhuber non era poi così brutale come altri. Questo lo scrivono anche Otta Kraus ed Erik Kulka. Personalmente egli non compiva mai atti rozzi o violenti contro un internato. Per far questo trovava sempre persone adatte, uomini dell'SS o internati. Era anche capace di recitare la parte di comandante premuroso, che pensa soltanto al bene dei suoi protetti. Per questo un pugno di uomini dell'SS sotto la sua direzione soggiogava decine di migliaia di persone. Si deve ascrivere al conto di Schwarzhuber il fatto che quando nel lager principale i verdi erano già stati soppiantati dai rossi, nel lager maschile di Birkenau potevano ancora esercitare il loro nefasto dominio. Danisch come capo lager e altri criminali come Kapos e Capiblocco, finché si serviva di simili individui come suoi strumenti, Schwarzhuber poteva astenersi da ogni comportamento compromettente. Varesky descrisse d'altra parte anche al tribunale di Francoforte un episodio in cui Schwarzhuber aveva giocato un ruolo diverso. Nel suo linguaggio rude questo imputato spiegò: c'era il lager per famiglie di Theresienstadt, tutta la gente doveva essere mandata alle camere a gas, questo lo si sapeva già da prima, dentro c'erano anche dei bambini, questi avevano fatto una specie di teatrino e noi ci eravamo abituati ai bambini. Quando tutto il lager dovette essere gassificato, noi, cioè i diversi comandanti di blocco, siamo andati dal comandante del lager e gli abbiamo detto: ma anche i bambini? C'era un gruppo di 68 o 78 bambini. Il comandante di lager Schwarzhuber salvò i ragazzini e li mandò nel lager maschile. Fra coloro che furono salvati c'era anche Otto Dov Kulka. Egli si ricorda che quella volta ci fu un'accesa discussione fra il comandante del lager, altri uomini della SS e internati che fungevano da maestri nel blocco dei bambini, prima che venisse impartito l'ordine, che salvò a lui e agli altri la vita, di andare in un altro lager. Hoffmann, che era amico del suo collega Schwarzhuber fin dai tempi del servizio, che avevano prestato insieme a Dachau, mi raccontò che Schwarzhuber era l'unico che avesse detto in faccia a Hess che lui non era entrato nelle SS per ammazzare ebrei. Gli chiesi se Schwarzhuber avesse detto queste parole in stato di ubriachezza e Hoffmann mi disse di no. Hess, da parte sua, non parlò di questo episodio, ma in relazione alla gassificazione degli internati nel lager degli zingari, raccontò: non fu facile fargli entrare nelle camere, non l'ho visto di persona, ma Schwarzhuber mi disse che fino ad allora nessuna azione di sterminio degli ebrei era stata così difficile e che per lui era diventato particolarmente pesante perché li conosceva bene quasi tutti ed era con loro in buoni rapporti. Come tutti, anche Schwarzhuber arraffava senza riguardi non appena si presentava un'occasione. Il viennese Franz Kaimar, uno dei pochi capos di Birkenau che portavano il triangolo rosso e godeva di buona fama, dopo la sua lunga esperienza di lager, sapeva come ci si potesse comprare un comandante delle SS. Un giorno comunicò a Schwarzhuber d'aver trovato nel Canada oro e gioielli. Naturalmente fece in modo che nessuno ascoltasse e mise davanti al comandante del lager alcuni oggetti di valore che si era organizzato a questo scopo. Schwarzhuber capì subito e disse al capo: bene, tu sei a posto, non parlarne con nessuno, e aggiunse: se hai bisogno di acquavite vieni da me. Un giorno Kaimar poté osservare Schwarzhuber mentre della gente veniva portata al crematorio. Egli, come accadeva spesso, era ubriaco e piangeva. Alex Rosenstock lavorava nell'ambulatorio dentistico degli internati nella sezione di lager comandata da Schwarzhuber. Come molti altri, Schwarzhuber preferiva farsi curare i denti da questo internato piuttosto che dai dentisti dell'SS. Un giorno Rosenstock venne a sapere che suo fratello internato nel lager principale era caduto vittima di una selezione per le camere a gas. Dato che durante la cura dentistica si era stabilito un certo contatto personale, Rosenstock, nella sua disperazione, osò pregare il comandante di lager di salvare suo fratello. Schwarzhuber si fece dare il suo numero e lo fece effettivamente tirar fuori dal gruppo dei selezionati, benché il lager principale non fosse sottoposto alla sua giurisdizione. David Smulewski ricorda che Schwarzhuber faceva regolarmente visita al capoblocco del Sonderkommando. Un ebreo di nome Georges, Schwarzhuber gli portava acquavite e riceveva in cambio oro e gioielli organizzati da appartenenti al Sonderkommando. Lo stesso era solito fare il Rapportführer Polotskek, che abitava nei dintorni. Smulewski suppone che Polotskek abbia venduto illegalmente i gioielli nella sua città natale, che era vicina, sia per le sue proprie tasche, sia per quelle del suo capo. Il capoblocco Emil Bennarek ebbe occasione di osservare che Schwarzhuber aveva convinto alcuni prigionieri di guerra russi a eseguire danze popolari, mentre la sua famiglia, di là dal filo spinato, assisteva allo spettacolo. «È sempre andato d'accordo con i russi», conclude Bennarek. Come molti altri, anche Schwarzhuber amava molto la musica. Pertanto l'orchestra del Lager, da lui protetta, svolgeva un ruolo del tutto particolare in occasione del suo compleanno. René Coudy e Simon Lax descrivono come in quel giorno l'orchestra interrompesse la marcia, che di solito suonava quando le colonne di internati uscivano per andare al lavoro. Non appena comparve l'auto del comandante del Lager, risuonò una fanfara composta per l'occasione e il comandante del Lager si diede un grande contegno. Mentre l'orchestra iniziava il suo programma e dopo che le trombe si erano zittite, anche la moglie e i due figli di Schwarzhuber scesero dall'automobile. La moglie, che irradiava freschezza, salute e bellezza, prese amorevolmente per braccio il marito, mentre i due bambini biondi, uno di circa 6 anni e l'altro di 8, completarono l'idilliaco quadretto. Schwarzhuber parlò con i suoi familiari, mentre la sua mano indicava il Lager. Infine diede ordine di suonare la sua canzone preferita, «Patria, le tue stelle». Lax e Coudy descrivono un altro episodio. Una sera, dopo che le squadre di lavoro erano rientrate nel Lager e l'orchestra aveva suonata l'ultima marcia, arrivò barcollando Schwarzhuber, camminando a zigzag e urtando contro invisibili ostacoli, in breve completamente ubriaco. Con l'impazienza di un bambino viziato, fece cenno ad alcuni sottufficiali e semplici militi dell'SS che lo seguivano a rispettosa distanza, di allontanarsi e interrompere l'appello mentre lui si dirigeva verso l'orchestra. Egli afferrò la bacchetta e, ridendo a piena bocca, ordinò di intonare la propria canzone preferita, «Patria, le tue stelle». Poi diresse l'orchestra, così come può dirigerla un ubriaco, Lax e Coudy riferiscono. Suonammo come al solito e potemmo arrivare senza incidenti alla fine del pezzo. Rimanemmo però molto sorpresi quando Schwarzhuber ci chiese di punto in bianco: «Non potreste suonarmi l'Internazionale?» Tutti restarono attoniti e nessuno seppe cosa rispondere a questa domanda. Lucien ritrovò per primo l'equilibrio, si ricompose e disse: «Non abbiamo la musica, signor comandante». «E perché non l'avete ancora?» domandò Schwarzhuber con la caparbietà dell'ubriaco. Poi aggiunse con calma: «Non fa niente, presto l'avrete». Dopo aver detto così, andò nel Lager. Dopo l'appello tenne un discorso con cui raccomandò agli internati di non prestar fede a false voci e di non lasciarsi demoralizzare dai bombardamenti e dal rimbombare dei cannoneggiamenti. La vittoria era certa e gli internati potevano essere assolutamente al sicuro nel Lager. Pagina 339.